Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
Sotto la mia cella è la cucina del convento. Mentre scrivo, sento l'acciottolio dei piatti di rame e stagno. Le sorelle sguattere stanno sciacquando le stoviglie del nostro magro refettorio. A me la badessa ha assegnato un compito diverso da loro, lo scrivere questa storia, ma tutte le fatiche del convento, intese come sono a un solo fine, la salute dell'anima, è come fossero una sola. Ieri scrivevo della battaglia e nell'acciottolio dell'acquaio mi pareva di sentir cozzare lance contro scudi e corazze, risuonare gli elmi percossi dalle pesanti spade. Di là del cortile mi giungevano i colpi di telaio delle sorelle tessitrici e a me pareva un battito di zoccoli di cavalli al galoppo. E così quello che le mie orecchie udivano, i miei occhi socchiusi trasformavano in visioni e le mie labbra silenziose in parole e parole. E la pena si lanciava per il foglio bianco a rincorrerle. Oggi forse l'aria è più calda, l'odor di cavoli più spesso, la mia mente più pigra, e dal frastuono delle sguattere non riesco a farmi portare più lontano delle cucine dell'Armata Franca. Vedo i guerrieri in fila dinanzi alle marmitte fumanti, con un continuo sbatacchiare di gavette e tambureggiare di cucchiai, e lo scontro dei mestoli contro i bordi dei recipienti, e il raschio sul fondo delle marmitte vuote e incrostate. E questa vista e questo odore di cavoli si ripete per ogni reggimento, il normanno, l'angioino, il borgognone. Se la potenza d'un'armata si misura dal fragore che manda, allora il sonante esercito dei franchi si fa riconoscere davvero quando è l'ora del rancio. Il rumore echeggia per le valli e le piane, fino al luogo in cui si mischia, con un eco uguale, proveniente dalle marmitte infedeli. Anche i nemici sono intenti alla stessa ora a ingurgitare un'infame zuppa di cavoli. La battaglia ieri non risuonava tanto, né mandava tanto puzzo. Dunque non mi resta che immaginare gli eroi della mia storia intorno alle cucine. A Gilulfo lo vedo apparire di tra il fumo, proteso sopra una marmitta, insensibile all'odor di cavoli, impartendo ammonimenti ai cucinieri del reggimento d'Alvernia. Ed ecco che compare il giovane Rambaldo correndo. «Cavaliere!» disse ancora ansante. «Finalmente vi trovo! È che io, capite, vorrei essere paladino! Nella battaglia di ieri ho vendicato, nella mischia. Poi ero da solo, con due contro, un'imboscata. E allora, insomma, ora so cos'è combattere. Vorrei che in battaglia mi fosse dato il posto più rischioso». O di partire per qualche impresa a procacciarmi gloria per la nostra santa fede, salvare donne, infermi, vecchi, deboli. Voi mi potete dire? Agilulfo, prima di voltarsi verso di lui, rimase un momento dandogli le spalle, come a marcare il suo fastidio a essere interrotto nell'adempimento di una sua mansione. Poi, voltatosi, cominciò un discorso sciolto e forbito, nel quale s'avvertiva il piacere di impadronirsi rapidamente d'un argomento che gli veniva proposto lì per lì, e di sviscerarlo con competenza. Da quanto mi dici, baccelliere, mi sembri ritenere che la nostra condizione di paladini comporti esclusivamente il coprirsi di gloria, vuoi in battaglia alle teste delle truppe, vuoi in audaci imprese individuali, quest'ultime intese sia a difendere la nostra santa fede, sia a soccorrere donne, vecchi, infermi. Ho capito bene? Sì. Ecco. In effetti queste che hai indicato sono tutte attività particolarmente inerenti al nostro corpo di ufficiali scelti, ma... E qui a Gilulfo emise un risolino, il primo che Rambaldo udisse dalla bianca gorgiera. Ed era un risolino cortese e sarcastico insieme. Ma non sono le sole. Se lo desideri, mi sarà facile elencarti una per una le mansioni che competono ai paladini semplici, ai paladini di prima classe, ai paladini di stato maggiore... Rambaldo l'interruppe. Mi basterà seguirvi e prendervi a esempio, cavaliere. Preferisci dunque anteporre l'esperienza alla dottrina? È ammesso. Ebbene, tu vedi che oggi sto prestando servizio, come ogni mercoledì, di ispettore agli ordini dell'intendenza di armata. In tale veste vado controllando le cucine dei reggimenti d'Alvernia e di Poitou. Se mi seguirai, potrai a poco impratichirti in questa delicata branca del servizio. Non era quel che Rambaldo s'aspettava, e ci restò un po' male. Ma non volendo smentirsi, finse di prestare attenzione a ciò che Agilulfo faceva e diceva con capocuochi, cantinieri e sguatteri, sperando ancora che fosse solo un rituale preparatorio prima di gettarsi in qualche sfolgorante fatto d'armi. Agilulfo contava e ricontava le assegnazioni di viveri, le razioni di zuppa, il numero di gavette da riempire, il contenuto delle marmitte. Sappi che la cosa più difficile nel comando di un esercito, spiegò a Rambaldo, è calcolare quante gavettate di minestra contiene una marmitta. Per nessun reggimento torna il conto. O avanzano razioni che non si sa dove finiscano e come devi segnarle sui ruolini, o se riduci le assegnazioni ne mancano e subito serpeggia il malcontento nella truppa. Vero è che a ogni cucina militare c'è sempre una coda di straccioni, di povere vecchie, di storpi che vengono a raccogliere gli avanzi. Ma questo, si capisce, è un gran disordine. Per cominciare a vederci un po' più chiaro, ho disposto che ogni reggimento presenti con l'elenco dei suoi effettivi anche i nomi dei poveri che abitualmente vengono a far la coda per il rancio. Così, ad ogni gavetta di minestra si saprà con precisione dove va a finire. Ecco che tu ora, per far pratica dei tuoi doveri di paladino, potresti andare a fare un giro per le cucine reggimentali, con gli elenchi alla mano, e controllare se tutto è in ordine. Poi tornerai da me a riferire. Cosa doveva fare Rambaldo? Rifiutarsi? Reclamare per sé la gloria o nulla? Così magari rischiava di rovinarsi la carriera per una sciocchezza. Ah no? Tornò annoiato, senza idee chiare. Ma sì, mi par che vada, disse ad Agilulfo. Certo è un gran pasticcio. Poi questi poveri che vengono per la zuppa sono tutti fratelli. Fratelli perché? Ma s'assomigliano. Sono anzi uguali da scambiarli uno per l'altro. Ogni reggimento ha il suo, preciso agli altri. Da principio credevo che fosse lo stesso uomo, che si spostava da una cucina all'altra, ma guardo sugli elenchi e c'erano tutti nomi diversi. Bomaluz, Carotun, Balingaccio, Bertella. A loro ho domandato ai sergenti, ho controllato. Sì, corrispondeva sempre. Certo però che questa somiglianza. Andrò a vedere io stesso. Si diressero entrambi verso il campo lorenese. «Ecco, quell'uomo là!» E Rambaldo indicò un punto come se ci fosse qualcuno. Difatti c'era, ma a una prima occhiata, tra che era vestito di stracci verdi e gialli sbiaditi e impatacati, tra che aveva la faccia seminata di lentiggini e ispida di barba ineguale, lo sguardo gli passava addosso, confondendolo col colore della terra e delle foglie. «Ma quello è Gurdulù!» «Gurdulù! Un altro nome ancora! Lo conoscete?» «È un uomo senza nome e con tutti i nomi possibili. Ti ringrazio, baccelliere. Non solo hai scoperto un'irregolarità nei nostri servizi, ma mi hai dato modo di ritrovare il mio scudiero, assegnatomi per ordine dell'imperatore e subito perduto. I cucinieri lorenesi, finito di distribuire il rancio alla truppa, avevano abbandonato la marmitta a Gurdulù. «Tieni, questa è tutta zuppa per te!» «Tutta zuppa!» esclamò Gurdulù. Si chinò dentro la marmitta come sporgendosi da un davanzale e col cucchiaio menava colpi di striscio per staccare il contenuto più prezioso d'ogni marmitta, cioè la crosta che rimane appiccicata alle pareti. «Tutta zuppa!» rimbombava la sua voce dentro il recipiente, che nel suo avventato di vincolarsi gli si rovesciò addosso. Ora Gurdulù era prigioniero della marmitta capovolta. Lo si udì battere il cucchiaio come in una sorda campana e la sua voce muggire «Tutta zuppa!» Poi la marmitta si mosse come una testuggine, ridiede di volta e riapparve Gurdulù. Era sbrodolato di zuppa di cavoli dalla testa ai piedi, chiazzato, unto e per di più imbrattato di nero fumo. Con la broda che gli colava sugli occhi pareva cieco e avanzava gridando «Tutto è zuppa!» a braccia avanti come nuotasse e non vedeva altro che zuppa che gli ricopriva gli occhi e il viso. «Tutto è zuppa!» e in una mano brandiva il cucchiaio come volesse tirare a sé cucchiaiate di tutto quello che c'era intorno. «Tutto è zuppa!» A Rambaldo quella vista dette un turbamento da fargli girare il capo. Ma non era tanto un ribrezzo quanto un dubbio che quell'uomo che girava lì davanti accecato avesse ragione e il mondo non fosse altro che un'immensa minestra senza forma in cui tutto si sfaceva e tingeva di sé ogni altra cosa. «Non voglio diventare minestra, aiuto!» stava per gridare, ma vide vicino a sé Agilulfo, che stava impassibile a braccia conserte come remoto e neppur toccato dalla volgarità di quella scena, e sentì che egli non avrebbe mai capito la sua apprensione. L'opposto struggimento che la vista del guerriero dalla bianca corazza sempre gli comunicava, ora si bilanciava col nuovo struggimento datogli da Gurdulù, e in questo modo riuscì a salvare il suo equilibrio e a tornar calmo. «Perché non gli fate capire che tutto non è zuppa e non gli fate finire questa sarabanda?» disse ad Agilulfo, riuscendo a dare un timbro non alterato alla sua voce. «L'unico modo di capirlo è porsi un compito ben preciso», disse Agilulfo. E a Gurdulù: «Tu sei il mio scudiero, per ordine di Carlo, re dei Franchi e sacro imperatore. Ora dovrai obbedirmi in ogni cosa. E poiché ho l'incarico della sovrintendenza all'inumazione e ai pietosi doveri di provvedere alla sepoltura dei morti della battaglia di ieri, ti munirai di pala e zappa e andremo là, sul campo, a sotterrare la carne battezzata dei nostri fratelli che Dio ha in gloria». Invitò anche Rambaldo a seguirlo, perché si rendesse conto di quest'altra delicata incombenza dei paladini. Camminavano verso il campo tutti e tre. Agilulfo con quel suo passo che vorrebbe essere sciolto e invece è come se camminasse sugli spilli. Rambaldo ha occhi sgranati intorno, impaziente di riconoscere i luoghi percorsi ieri sotto una pioggia di dardi difendenti. Gurdulù, che con in spalla zappa e pala, per nulla compreso della solennità del suo compito, fischia e canta. Dal dosso su cui ora passano si scopre la piana dove la mischia più cruenta ha avuto luogo. Il suolo è ricoperto di cadaveri. Gli avvoltoi fermi con gli artigli aggrappati sulle spalle o sulle facce dei morti chinano il becco a frugare nei ventri squarciati. Questo degli avvoltoi non è un lavoro che vada subito per il suo verso. Si calano appena la battaglia volge alla fine, ma il campo è seminato di morti tutti catafratti nelle corazze d'acciaio, contro cui i rostri dei rapaci battono senza neanche scalfirli. Appena viene sera, silenziosi, dagli opposti campi, camminando carponi, arrivano gli spogliatori di cadaveri. Gli avvoltoi risaliti a vorticare in cielo aspettano che abbiano finito. Le prime luci illuminano un campo biancheggiante di corpi tutti ignudi. Gli avvoltoi ridiscendono e cominciano il gran pasto. Ma devono sbrigarsi, perché non tarderanno ad arrivare i becchini, che negano agli uccelli quel che concedono ai vermi. A colpi di spada Agilulfo e Rambaldo, di pala Gurdulù, cacciano i neri visitatori e li fanno volar via. Poi si mettono alla triste bisogna. Ognuno dei tre sceglie un morto, lo prende per i piedi e lo trascina su per la collina in un posto a concio per scavargli la fossa. Agilulfo trascina un morto e pensa: «Oh morto, tu hai quello che io mai ebbi né avrò, questa carcassa. Ossia, non l'hai. Tu sei questa carcassa. Cioè quello che talvolta, nei momenti di malinconia, mi sorprendo a invidiare agli uomini esistenti. Bella roba. Posso ben dirmi privilegiato io che posso farne senza e fare tutto. Tutto, si capisce, quel che mi sembra più importante. E molte cose riesco a farle meglio di chi esiste, senza i loro soliti difetti di grossolanità, approssimazione, incoerenza, puzzo. È vero che chi esiste ci mette sempre anche un qualcosa, un'impronta particolare che a me non riuscirà mai di dare. Ma se il loro segreto è qui, in questo sacco di trippe, grazie, ne faccio a meno. Questa valle di corpi nudi che si disgregano non mi fa più ribrezzo del carnaio del genere umano vivente». Gurdulù trascina un morto e pensa: «Tu butti fuori certi peti più puzzolenti dei miei cadavere. Non so perché tutti ti compiangono. Cosa gli manca? Prima ti muovevi, ora il tuo movimento passa ai vermi che tu nutri. Crescevi unghie e capelli, ora colerai liquame che farà crescere più alte nel sole le erbe del prato. Diventerai erba, e poi latte delle mucche che mangeranno l'erba, sangue di bambino che ha bevuto il latte e così via. Vedi che sei più bravo a vivere tu di me, o cadavere!» Rambaldo trascina un morto e pensa: «Oh morto, io corro per arrivare qui come te a farmi tirar per i calcagni. Cos'è questa furia che mi spinge, questa smania di battaglie e d'amori, vista dal punto donde guardano i tuoi occhi sbarrati, la tua testa riversa che sbatacchia sulle pietre? Ci penso, oh morto, mi ci fai pensare. Ma cosa cambia? Nulla. Non ci sono altri giorni che questi nostri giorni prima della tomba, per noi vivi e anche per voi morti. Che mi sia dato di non sprecarli, di non sprecare nulla di ciò che sono e di ciò che potrei essere. Di compiere azioni egregie per l'esercito franco. Di abbracciato la fiera Bradamante. Spero che tu abbia speso i tuoi giorni non peggio, o morto. Comunque per te i dadi hanno già dato i loro numeri. Per me ancora vorticano nel bussolotto e io amo, o morto, la mia ansia, non la tua pace». Woke this morning to find my people's sons were tied. And in my dreams they were given books to poison their mind. The river. Cantando, si dispone a scavare la fossa al morto. Lo stende per terra per prendere la misura, segna con la zappa i limiti, lo sposta, si butta a scavare di gran lena. «Morto! Forse stando ad aspettare così t'annoi!» Lo volta su di un fianco, verso la fossa, in modo che abbia sott'occhio lui che scava. «Morto però, qualche zappata potresti darla anche tu!» Lo raddrizza, cerca di mettergli in mano una zappa, quello crolla.
Basta, non sei capace, vuol dire che scavare scavo io, poi tu riempirai la fossa.
La fossa è scavata, ma dal modo disordinato di zappare di Gurdulù è venuta di forma irregolare col fondo a conca. Ora Gurdulù vuole provarla, scende e ci si corica.
Oh, come si sta bene, come ci si riposa qua giù. Oh, che bella terra soffice, che bello rivoltarci, sì.
Morto, vieni giù a sentire che bella fossa t'ho scavato.
Poi ci ripensa.
Però se siamo intesi che tu devi riempire la fossa, è meglio che io resto sotto e tu mi fai cadere la terra addosso con la pala e attendo un poco. E dai, spicciati, cosa ci vuole? Così.
Da coricatola in fondo comincia, alzando la sua zappa, a far calare giù la terra. Gli faranno addosso tutto il mucchio. A Giluffo e Rambaldo udirono un urlo smorzato. Non sapevano se di spavento o di soddisfazione a vedersi così ben seppellito. Fecero appena in tempo a estrarre Gurdulù tutto ricoperto di terra, prima che morisse soffocato. Il cavaliere trovò il lavoro di Gurdulù mal fatto e quello di Rambaldo insufficiente. Egli invece aveva tracciato tutto un cimiterino, segnando i contorni di fosse rettangolari, parallele ai due lati di un vialetto. Ritornando alla sera passarono per una radura nel bosco, dove i carpentieri dell'esercito franco s'approvvigionavano di tronchi per le macchine da guerra e di legna per il fuoco.
«Ora, Gurdulù, devi far legna!» Ma Gurdulù con l'accetta menava botte a caso e metteva insieme fascine di stecchi da bruciare e legna verde e virgulti di capelvenere e arbusti di corbezzolo e pezzi di scorza ricoperti di muschio.
Il cavaliere ispezionava i lavori d'ascia dei carpentieri, gli arnesi, le cataste e spiegava a Rambaldo quali erano le incombenze d'un paladino nell'approvvigionamento del legname. Rambaldo non lo stava a sentire. Una domanda gli bruciava in gola per tutto quel tempo. E adesso la passeggiata con Agilulfo stava per finire e lui non gliel'aveva fatta.
«Cavaliere Agilulfo!»
lo interruppe. «Cosa vuoi?» chiese Agilulfo maneggiando certe asce. Il giovane non sapeva da che punto cominciare. Non sapeva fingere pretesti per arrivare a quell'unico argomento che gli stava a cuore. Così, arrossendo, disse:
«Conoscete Bradamante?»
A quel nome Gurdulù, che stava avvicinandosi, stringendo al petto una delle sue composite fascine, diede un salto. Per aria si sparpagliò un volo di legnetti, di rami fioriti di caprifoglio, di bacche di ginepro, di fronde di ligustro. Agilulfo aveva in mano un'affilatissima bipenne. La brandì, prese la rincorsa, la diede contro un tronco di quercia. La bipenne passò l'albero da parte a parte, tagliandolo di netto, ma il tronco non si spostò dalla sua base, tanto esatto era stato il colpo.
«Che c'è, cavaliere Agilulfo?»
esclamò Rambaldo in un soprassalto di spavento.
«Che vi ha preso?»
Agilulfo, ora a braccia conserte, esaminava il tronco torno torno.
«Vedi?» disse al giovane. «Un colpo netto, senza la più piccola oscillazione. Osserva il taglio com'è dritto.»
Manuela Mandracchia ha letto Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.